Devo andare, vado. Sì, non lo so, è andato lì a parlare con Dosto. Allora, buonasera a tutti. Apriamo questa seduta consigliare. Di che anno? Questo? 2025. Lascio la parola al segretario per l'appello. Grazie, segretario. Che ti devo dare? Ah, mamma mia, ci dobbiamo passare così.
Buonasera, Pastorino Luca, Oliva Laura, Costa Luca, Mangini Paola, Caruso Patrizia, Selvestre Greta, Gilli Lorenzo, Malacarne Michela, Albasini Massimo, Marzano Silvia. Fossa Federico, assente. C'è Vasco Paolo, Vasirani Gabriele,
Assente, ma non se ne sa nulla.
assente. Anche Fossa non è giustificato.
Grazie segretario. Allora, il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione dei verbali della seduta scorsa. Ci sono degli appunti, dei commenti in merito a questi verbali. Quindi votiamo l'approvazione, favorevoli? Unanimità. Poi il secondo punto all'ordine del giorno è la convenzione per la gestione in forma associata delle politiche di sviluppo locale di area. E passo la parola al sindaco Luca Pastorino.
Buonasera, questa è una convenzione che passa o è passata in tutti i consigli comunali dei 7 comuni del Golfo Paradiso su un'iniziativa insomma, sono scritte tante cose, ma poi in sostanza vuol dire quello che vuol dire questo, che è una convenzione che fa sì che i comuni, anche attraverso una società esterna individuata a suo tempo dal comune di Recco, e sulla base, diciamo, di indicazioni che hanno dato a questa società, proveranno a trovare, questo in breve, poi c'è scritto un po' di tutto qua dentro, ma insomma, a trovare il modo di avere finanziamenti ulteriori rispetto a quelli che il singolo comune può avere, in ragione di un contesto di opere più o meno complementari tra un comune all'altro. Ripeto, per fare delle opere o delle iniziative di carattere sociale, per cui qualcuno al nostro posto individua i finanziamenti. È prevista una conferenza dei sindaci, anche con il comune capofila, il comune di Recco. È previsto anche un tavolo tecnico nel caso in cui si andasse avanti, ma insomma, diciamo che è un modo per provare a trovare finanziamenti in più. Sapete che comunque finanziamenti non piovono mai dagli alberi, poi adesso siamo di nuovo in una fase, diciamo, di tagli ai comuni molto importanti anche dal punto di vista degli investimenti, lo dice questa legge di bilancio, che non ci taglia solo in parte corrente, ma anche taglia un sacco di investimenti nel prossimo triennio. Quindi questo è un iter che ha avuto due o tre formulazioni alla sua proposta, da una roba molto più articolata che oggettivamente era complicata da attuare, anche forse per certi aspetti un po' precocemente pensata, troppo larga, ha una stesura, diciamo, molto easy, di cui magari vedremo come e se andrà avanti, ma ci sembrava opportuno partecipare, perché ci sono tutti gli altri, tutti e 7. Questo in sintesi.
Ci sono domande, commenti in merito a questo punto? Allora, votiamo. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Allora, il terzo punto è il rinnovo della convenzione del CEAS. Il CEAS è il Centro di Educazione Ambientale che coinvolge Bogliasco, Pieve e Sori. La convenzione scade domani, Ci sembrava interessante comunque chiedere un rinnovo per il prossimo triennio, perché con il CEAS sono state fatte cose utili per quello che riguarda l'ambiente, per l'informazione e la formazione ambientale. Gli ultimi progetti hanno riguardato lo spreco alimentare con il coinvolgimento delle scuole e con Ricibo, quindi lo spreco nelle mense, hanno riguardato il marine litter, quindi quello che si può trovare in forma di spazzatura nei nostri mari, sempre col coinvolgimento dei giovani, quindi delle scuole. Grazie al CEAS abbiamo potuto partecipare a dei progetti finanziati dalla regione, quindi in questo caso l'Unione sicuramente fa la forza, quindi ci sembrava interessante rinnovare questa convenzione. Abbiamo contattato il comune di Pieve, il comune di Sori, che si sono detti assolutamente favorevoli a riattivare questa convenzione, e quindi ci troviamo qua a deliberare proprio il rinnovo. Ci sono domande? Allora, votiamo il rinnovo, favorevoli, immediata eseguibilità, favorevoli. Ok, sì. Quarto punto è l'approvazione del regolamento comunale per la concessione di contributi, altri vantaggi economici e patrocini. Lascio la parola al sindaco Pastorino, grazie.
Vabbè. Diciamo che questa era una, quella della concessione dei contributi era diciamo un sistema codificato soltanto attraverso una delibera di giunta che aveva recuperato un testo che avevamo adottato un po' di anni fa, c'era necessità di passarla in consiglio attraverso comunque uno schema che ricalca esattamente la delibera di giunta che abbiamo fatto due anni fa, se non ricordo male, quindi con come si fa a presentare la domanda, come va rendicontata, eccetera eccetera, si suddivide a seconda delle associazioni che hanno più di 10 anni, meno di 10 anni, la capacità di vedere riconosciuti dei contributi. Il termine della presentazione delle domande è stato spostato al 28 febbraio, era il 31 gennaio, ma tutto il resto rimane uguale. Il tema vero è che di contributi ce n'è sempre meno, e per cui anche le cifre indicative, cifre che sono inserite qua, sono cifre indicative. Potevamo metterci 100 lire come 10.000 euro, ci abbiamo messo 10.000 euro, consapevole del fatto che l'anno scorso abbiamo erogato contributi soltanto a seguito dell'assestamento di bilancio di luglio, e ne abbiamo erogati, se non ricordo male, per 6.000 euro. Questo un po', e anche quest'anno ci sono, come vedremo dopo, degli altri tagli di parte corrente che insomma non ci fanno troppo piacere anche questo. Comunque c'era necessità di passarla in consiglio più o meno così come era stata passata in giunta, e quindi abbiamo colto l'occasione per farlo adesso. Grazie.
Domande? Approfondimenti? Niente, votiamo. Favorevoli? Immediata eseguibilità, favorevoli? Okay. Allora, l'approvazione dell'aliquota addizionale. Che è questa? Cosa? Allora, quindi confermiamo per l'anno 2025 l'aliquota addizionale IRPEF nella misura dello 0,80% e di quantificare presuntivamente in 720.000 euro il gettito derivante dall'applicazione di questa aliquota ed inviare, vabbè, eventualmente la deliberazione per via telematica. Quindi diciamo che dobbiamo votare l'approvazione di questa aliquota. Domande? Approfondimenti?
Scusate. Grazie Presidente, non sono, scusate la voce, ma chiaramente non sono favorevole al fatto che non venga ridotta, anche perché poi vabbè, dirò in sede di DUP, però quindi voterò contrario, perché non sono speravo una riduzione dell'aliquota, anche se capisco le esigenze di cassa del Comune.
Va bene, grazie. Sì. Va bene, quindi votiamo... Per questa delibera, favorevoli all'approvazione dell'aliquota, contrari? Votiamo l'immediata eseguibilità. Il sesto punto è l'IMU 2020. Sì, favorevole, favorevole. Sì, tanto. Questa la fai tu? No? Allora, il sesto punto è l'IMU 2025, quindi le aliquote e le detrazioni. Passo la parola al sindaco Pastorino che ci dice...
No, solo velocemente, tanto passo subito la parola. Non ci sono differenze, le aliquote rimangono sempre le stesse. L'unica differenza che mi ha segnalato l'Adamico è di natura procedurale, nel senso che, dato che evidentemente in giro per l'Italia c'era un po' di confusione su questa roba qua, è stato codificato tra l'altro con la legge del 2023, l'obbligo di passare attraverso un prospetto fatto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui è una roba che è a prova di errore, ecco, nel senso uno deve inserire la propria aliquota all'interno di uno schema, cosa che prima non avveniva, e se lo schema non te l'accetta vuol dire che hai commesso un errore, proprio di qui. Non cambia assolutamente nulla con le aliquote che rimangono invariate.
Ci sono commenti su questo punto? Consigliere Celle, certo.
Allora, io avrei voluto una diminuzione dell'aliquota per le case affittate anche a non parenti, come prima casa, invece l'aliquota è rimasta 10,2, mi sembra. Almeno anche per incentivare gli affitti a lungo termine 4+4, gli affitti tradizionali rispetto alle locazioni turistiche che sono andate a 10,6, però diciamo se venivano ridotte erano ancora più incentivate le persone ad affittare, visto la problematica che c'è e ci sarà in futuro sempre di più per gli affitti. Ecco, grazie.
Aspettiamo che il segretario verbalizzi, no? Ok, quindi si chiede di approvare per l'anno 2025 le aliquote e le detrazioni espresse dal sindaco, di stabilire nella misura di 200 euro le detrazioni per l'abitazione principale, di dare atto che questa delibera è effetto dal 1° gennaio e di provvedere alla trasmissione in via telematica nel portale del federalismo fiscale. E di provvedere anche alla pubblicazione del prospetto parte integrante sostanziale della presenza ai sensi dell'articolo 3,5 del DM 7 luglio 2023. Quindi chiediamo di votare. Voti favorevoli? Voti contrari? Votiamo l'immediata eseguibilità. Il prossimo punto all'ordine del giorno è l'approvazione della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione, quindi del DUP per il 2025-2027. Passo la parola al sindaco Pastorino.
Sì, sindaco Pastorino, ringrazio per la parola. Non ci sono troppe cose da aggiungere in questa nota di aggiornamento, che tiene conto di progetti che sostanzialmente sono quelli che avevamo già evidenziato nella nota di luglio, per cui i numeri rimangono più o meno gli stessi. Abbiamo, diciamo che nelle opere, parlando di un tema in particolare, è stato messo quest'anno, cioè 2025, ovviamente se riusciamo a trovare il famoso finanziamento, per cui avevamo due strade aperte, il rifacimento della passeggiata a mare, per il 2026 la famosa strada per Iso, per cui è stata approvata in giunta la scorsa settimana il progetto non definitivo, ma insomma il piano di fattibilità che ci occorre per partecipare, e la finestra scade il 25 di gennaio, se non ricordo male, o fine gennaio, per partecipare intanto al bando per la progettazione e poi al bando per il finanziamento dell'opera, che più o meno, vado a memoria, ha un costo di 600.000 euro e tra l'altro se dovessero concedere questi due finanziamenti avremo l'onere, l'obbligo di realizzare l'intervento nel giro di 2 anni pena la revoca del finanziamento. Questi sono, senza esagerare, perché poi possiamo mettere qualsiasi cosa, la piscina non c'è più perché l'abbiamo già messa, tra l'altro è arrivata la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della gara con una nota del 20 dicembre, e la società è una società di Modena, però non ho ancora notizie disponibili sul tipo di offerta. Tra l'altro hanno partecipato solo 2 ditte, la differenza tra una e l'altra è veramente minima in termini di punteggio, quindi però ora non ho ancora elementi ma comunque è chiaro che bisognerà procedere alla contrattualizzazione, cioè l'aggiudicazione l'ha fatto Sport e Salute, noi dovremmo fare la verifica e la contrattualizzazione dell'incarico per poi cominciare a lavorare il prima possibile. Il resto poi insomma, grosse novità non c'è nessuno.
Grazie Sindaco. Sì? Consigliere, prego.
Ecco, grazie Presidente. No, io volevo fare un appunto, vabbè, a parte che è un po' un copia e incolla di quello dell'anno scorso, quindi non ci sono grandi politiche se non quelle che soltanto se vengono finanziate da fondi pubblici. Però guardando il movimento migratorio della popolazione, no, che è negativo per motivi
negativo.
Sia di natalità,
si
mortalità.
Avvicini un po' più.
Sì, che è negativo, sia vabbè, nati e morti, però anche come immigrati ed emigrati, cioè quelli che hanno cambiato residenza, quelli che sono arrivati, quindi son 40 persone in meno. Anche con queste politiche qua di aumento che le aliquote IMU non agevolano gli affitti, l'addizionale è alta, e non sono certo, e la TARI è alta, non sono certo politiche attrattive per la popolazione per venire a abitare a Bogliasco, perché Genova negli ultimi anni sta aumentando come numero di abitanti, invece Bogliasco costantemente è in diminuzione, quindi qualche domanda bisognerebbe farsela anche come politiche per attrarre sia attività che a residenti. Con i turisti, con gli affitti turistici non aumenta la popolazione residente, aumenta il turismo, magari qualche entrata indiretta per le attività commerciali o per un po' di imposta di soggiorno. E, tra l'altro l'imposta di soggiorno, cioè, è rispettato, sono rispettate le previsioni con gli incassi, volevo sapere quello. Ecco. Se le previsioni di entrata da imposta di soggiorno. Ecco. E, niente, tutto qua, ecco quello che volevo dire.
Allora, il saldo tra nascite e decessi è chiaramente negativo, nel senso che abbiamo dato le pigotte e c'erano 20 bambini nuovi a confronto di 60 e oltre decessi, quindi questo è fisiologico. Dopodiché io invece registro, guarderò un po' meglio il dato sull'immigrazione e migrazione, però questo è un comune che rispetto ad altri ha un trend che comunque regge. Ma che trend è? Se uno va a vederla, l'abbiamo visto anche sui giornali, è un trend di persone che hanno una scolarizzazione elevata, in entrata sto dicendo, e hanno un livello di reddito medio pro capite più elevato che in altre zone, per cui è un target che si avvicina, secondo me, a chi comunque ha delle possibilità non soltanto economiche e vede nel vivere in un posto vicino alla città, dove comunque bene che cresca la città, nel senso che comunque è dove la gente tendenzialmente va a lavorare e ai propri interessi, no? Un comune come Sori, faccio un esempio visto che lo so, è sceso sotto i 4.000 abitanti, quindi ha avuto un precipizio, no, di residenti quando era banalmente come noi, erano 4.300, 4.400 sempre come noi, e adesso sono 3.900 e rotti abitanti. Quindi l'analisi delle per quanto riguarda noi, mi sento dire che l'analisi dei flussi, oltre legati ai decessi, che su questo regna l'evidenza, fa sì che comunque il nostro comune abbia negli anni mantenuto una, diciamo, appetibilità dal punto di vista, forse non dico che questo sia un bene, ma dal punto di vista delle persone in entrata, corrispondente più ad un certo target rispetto ad un altro, no? E questo lo testimoniano anche l'articolo che, anche con dati abbastanza, diciamo, discutibili per certi aspetti, ci poneva al sesto posto in Italia come livello di scolarizzazione all'interno della nostra popolazione. È vero che sono dichiarazioni, ma io tutti i mesi perdo 2 ore del mio tempo a mandare, proprio a fare una lettera di benvenuto con una fotografia di Crovetta attaccata alle persone che arrivano, e ne vengono tante. Ci sono persone, diciamo non cittadini italiani, sempre provenienti più o meno dagli stessi posti, ma e poi ci sono nuclei familiari che sono lì va a osservare, sono fatti nella maggior parte, ed anche questo il senso di, oltre a dare il benvenuto a conoscere nuove persone, anche guardare un attimino, no? Che più o meno che vita fanno. Ecco, quindi questo non vuol dire che uno debba rinunciare ad attrarre le persone. Altri comuni non ce la fanno perché magari ci sono delle condizioni ambientali differenti, di scomodità banalmente, perché abitare a Soria, abitare a Vogliasco, secondo me fa la differenza. Però questo non vuol dire che non ci sia in nessun caso la volontà di non rendere attrattive, no, le locazioni, piuttosto c'è il fatto che questo comune o questi comuni non stanno più in piedi, e anche questa legge di bilancio, lo vedremo, ne parliamo dopo, ha dei tagli che quest'anno sono di una percentuale, ulteriori tagli di parte corrente che nel 2027, cioè dal 2027, c'è un trend crescente che continua a tagliare risorse di parte corrente, quindi o i soldi da domani li andiamo a prendere, no, in Cornua e ce li danno lì, o se no questa è la vita. Cioè, quindi tenere i servizi con le unghie, con i denti e con le aliquote che ci sono è quello che possiamo fare. Tutti noi, le posso garantire, faremo un mezzo punto in meno di addizionale IRPEF o metteremo la detrazione anche, no, perché poi la detrazione non, come diceva, solo per chi ha le A1, le A8, le A9, giusto o sbagliato che sia, l'unica detrazione rimasta. Poi le aliquote si abbassa il gettito, si abbassano i servizi, se poi nella vita arriveremo al punto da dover necessariamente comprimere, oltre alle spese comprimibili che facciamo ogni anno, no? Le cose che ci piacciono, il taglio dell'erba che non riusciamo a fare se non ci andiamo noi, e tagliamo due cose, le cose più grosse, che sono scelte politiche, la piscina, cioè il contributo alla piscina, e l'asilo nido, te ne dico due, che tutte e due insieme valgono più o meno 250-60 mila euro di parte corrente, e allora che ci renderebbe molto più, no? Però queste sono scelte politiche che noi non ci sentiamo di fare. Sulle aliquote mi piacerebbe davvero poter arrivare qua un giorno, e non lo faccio dal 2007 a questa parte, dicendo che ho abbassato le aliquote dell'addizionale IRPEF, però questa è la vita, sono scelte politiche, ma sono scelte anche dettate da una contingenza che vede, non lo dico io, lo dice il mondo dei comuni, lo dice il presidente Lanci, non nuovo, da qui a qualche anno, 2 o 3 anni, non saremo più in grado di fare quello che facciamo. E quindi, diciamo, in questo contesto noi abbiamo la fortuna, tra virgolette, di riuscire a tenere più o meno un trend che sarà anche minimamente decrescente, ma che comunque soddisfacente nell'ambito di realtà che sono paragonabili alla nostra. Ecco, questo è poi tutto quello che si può fare per renderci attrattivi, è chiaro che ci piacerebbe farlo.
No, io volevo dire soltanto che, no, se lo guardi il trend, nel senso, quelli immigrati è meno 41, vabbè, comunque, 41. Io non vorrei mai che avessero dei fondi né alla piscina né all'asilo nido, ci mancherebbe, perché le attività per cui la gente viene anche a Bogliasco, i servizi, non si può tagliare su quelle cose lì, e bisogna cercare in qualche modo di inventarsi qualcosa.
Te ne dico un'altra, che non mi stavo dimenticando. Ho visto il dato di Soria perché l'avevo visto alle ultime elezioni, ed è 3.900, e sono tanti, perché vuol dire che ha preso una sassata, sarà anche lì, ma i morti muoiono qua, le persone muoiono qua come a Soria. Dopodiché Camogli, che avrà, insomma, voglio dire, una cittadina come si deve, che si prese il titolo città di Camogli, è scesa sotto i 5.000 abitanti. Era 5.600 qualche anno fa, perché uno può essere città, no? Se è sopra i 5.000 abitanti, se no sei comune. Cioè non puoi chiamarti città di Bogliasco, si deve chiamare comune di Bogliasco, dopodiché è scesa sotto i 5.000 abitanti. Quindi questo, diciamo, la dice lunga sulle tante variabili che compongono, diciamo, il tessuto sociale di una di una comunità simile alla nostra, e secondo me il fatto che comunque noi, al di là del meno 41, che è comunque un numero, ci premia, siamo premiati dal fatto di, oltre ad essere un bel comune, di avere i servizi che abbiamo, di avere una vicinanza con la città di Genova che secondo me è molto importante dal punto di vista delle attività lavorative, e questo ce la teniamo finché non ci spostano da un'altra parte, ma è così.
Allora, quindi deliberiamo questo punto, quindi chiedo di approvare il DUP 2025-2027 che è stato deliberato dalla Giunta Comunale del 29 novembre, che verrà pubblicata la nota di aggiornamento del DUP sul sito internet del Comune in amministrazione trasparente, sezione bilanci, quindi votiamo la delibera. Voti favorevoli, voti contrari, votiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli. Allora, prossimo punto, l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il 2025-2027. Passo la parola al Sindaco Pastorino.
Sì, anche qua, brevemente, a parte che sono fogli talmente piccoli che... alcune cose. Comunque questo è un bilancio, scusate, adesso cerco di capire, di vederci. Tanto il bilancio appunto triennale, non riesco a trovare la cifra. Tu ci vedi? Comunque un bilancio da 12 milioni, che quadra 12 milioni di euro, sostanzialmente 11 milioni l'anno prossimo perché ci sono dei fondi in meno, investimenti in conto capitale, e sostanzialmente diciamo sono state più o meno confermate sempre più o meno le cifre dell'anno scorso, un qualche taglio di inizio anno, ma poi ci saranno le variazioni di bilancio, un po' per rispettare la questione anche del mutuo piscina, così come ci eravamo detti, ma i servizi rimangono tutti e poi speriamo di aumentarli. Ci sono dei fondi obbligatori più o meno fastidiosi, che a parte il fondo di riserva ordinario che è di 40.000 euro, quello bisogna farlo, il fondo rischi contenziosi 10.000 euro, il fondo crediti di dubbia esigibilità è di 198.000 euro, la maggior parte dei quali deriva dal mancato pagamento della Tari. Noi più o meno abbiamo un'evasione, l'ho controllata oggi, annuale del 16-17%, che fa 100, su 198, 100, me l'aveva segnato la cosa, ma non ci vedo. Comunque, di questi 198 euro, che questo accantonamento obbligatorio dei fondi crediti di dubbia esigibilità, vuol dire i soldi che non sei in grado forse di incassare, la gran parte, direi un 160, sono tari. Poi ci sono un po' di multe e un po' di... però è quello. La cosa fastidiosa, di nuovo, oltre al tale dell'anno scorso, e che quello che dicevo prima, che abbiamo un taglio di 11.977, che è il nuovo taglio previsto da questa legge di bilancio, un taglio diciamo con un esperimento di finanza creativa, perché dicono che non te lo fanno il taglio, invece te lo fanno. Questo è una forma, adesso viene fatto sotto forma di parte corrente, sto dicendo le cose di prima, no? Che viene fatto come tale parte corrente, ma ti consentono di accantonare questa cifra, devi accantonare questa cifra in questo fondo che si chiama accantonamento per contributo alla finanza pubblica, quindi per contribuire al deficit dell'Europa, se no, eccetera, eccetera, e poi dico, tu questi soldi qua li devi mettere lì e poi l'anno prossimo li puoi spendere ma in conto capitale. Questo vuol dire che il disavanzo dello Stato non ha, no, non peggiora, anzi tu contribuisci, noi per questa cifra, in comuni più grandi per altre cifre. La cosa grave è che quest'anno è 12.000 euro e poi aumenta il tempo, perché adesso, non so se non cambia nulla con la prossima legge di bilancio, l'anno prossimo è 24.000 euro, quindi sono il doppio. E così in un trend che va fino al 2028 con un cifra crescente. No, questo lo dico perché quando ci lamentiamo, io per primo, con tutti, perché non abbiamo i soldi e le coppe me le compro da solo, no, cioè per dire, questo è il tema, ecco, che se non cambia è un tema importante. Quindi per il resto, bene o male, con dei tagliuzzi che sono stati fatti per far quadrare il bilancio, poi ripeto, in fase assestamento con delle maggiori entrate, e col fatto che mettiamo a perdere la Polizia Municipale, che ringrazio, oppure col fatto che non abbiamo quest'anno per forza aumentato tributi di niente, perché avevamo già aumentato l'anno scorso i posti barca, queste robe qua, cerchiamo, l'unico modo è di aumentare le entrate, ma di aumentare le entrate abbiamo pochissime leve fiscali, se non quelle dei posti barca, dei mercati, la rumenta, decidono tutti gli altri, è un po' così, e in più ci tagliano, quindi questo è un po' la cosa che ci tenevo a dire. Nonostante tutto, ringrazio per il bilancio, ringrazio la Regione d'Amico, perché siamo arrivati a fine dell'anno. Preciso solo il fatto che, anche a fronte di, se volete, diciamo, rivedere la vostra posizione, noi arriviamo al 30 dicembre, quindi all'ultimo, per il secondo anno consecutivo, perché abbiamo tanto l'obiettivo di approvare, secondo la legge, il bilancio entro la fine dell'anno, in modo tale da cominciare l'anno nuovo col bilancio in ordine, non lavorare in dodicesimi e soprattutto non dover giustificare a nessuno il fatto che sforiamo e abbiamo la proroga. Ma poi perché i tempi sono quelli che sono. Allora, c'era stata un'osservazione del consigliere Fossa, che mi spiace non ci sia, che ha voluto, prima volta in tanti anni che sono qua dentro, legittima, che venisse osservata pedissequamente la legge, che prevede che i consiglieri abbiano a disposizione anche la relazione del revisore dei conti nel momento in cui viene depositato il bilancio. Questo fa sì che si perda del tempo, perché il bilancio è stato approvato in giunta, se non ricordo male, alla fine di novembre, 28-27 di novembre, poi bisogna dare il tempo al revisore dei conti di fare il suo lavoro, quindi la sua relazione, quindi questo mangia una decina di giorni, da lì viene fatto il deposito che deve durare 15 giorni e quindi se voi, parlo con lei perché c'è solo lei, ci accordassimo sul tornare su una, diciamo, un general agreement, no? Per cui, gentleman agreement, per cui basta che il revisore dei conti ci produca la sua e tutti quanti abbiano a disposizione la relazione del revisore dei conti prima, certamente, della seduta di bilancio in un tempo congruo, ecco che magari questo consiglio, invece di farlo il 30 alle 6, l'avremmo fatto il 22 e magari sarebbe stata la minoranza. Però questa è stata una nota scritta del consigliere Fossa, che aveva pure scritto in prefettura, se non ricordo male, per cui ci siamo, come ha scritto anche questa volta, ma insomma, però ci siamo adeguati a quelle che sono le disposizioni di legge, cosa non è mai successo. Detto questo, l'anno prossimo sarà uguale, quindi io ringrazio la maggioranza di essere tutta presente e non essere andato in vacanza, compreso il sindaco, e la minoranza, ci troviamo a nostro malgrado, perché poi anche, no, un po', meno male che è venuto il consigliere Cevasco, ma sarebbe stato il secondo anno, se non ci fosse stato Cevasco, di approvazione del bilancio preventivo senza la minoranza, a meno che stasera non c'è, quindi grazie di essere venuto, però dico anche, che rimanga agli atti, che se troviamo una formula, visto che non siamo dei barbari o non facciamo gli uffici, fanno le cose che devono fare, trovare la formula in modo tale che si vada a portare il bilancio di previsione prima di Natale, magari riusciamo a essere tutti presenti, ci facciamo anche gli auguri e Albasini porta un panettone dalla pizzeria, cioè nel senso, questo è un po' il tema che magari avrò modo di fare di discutere con gli altri, con un capogruppo, penso che la vostra parte sia anche d'accordo. Però il tema per cui arriviamo al 30 è un tema di questa natura. Ciascuno di noi, vi garantisco, avrebbe preferito farlo, no? Prima di Natale.
Sì, diciamo che le tempistiche sono date dall'ordine del giorno.
Aggiungo ancora una cosa, anticipando una domanda del consigliere, mi sono preparato, il consigliere Cevasco. Il fatto che si sia lavorati bene, quindi qua non dico neanche perché lo sa, comunque l'anticipazione di tesoreria, che l'anno scorso vi ricorderete avevamo a 1.200.000, quest'anno l'abbiamo chiusa a 300.000, quindi pian piano le rendicontazioni sono andate avanti e quindi insomma, dovremmo essere usciti anche da quel tipo di problema, che oggettivamente era un problema, un indicatore di un mal funzionamento progresso, oltre che dei fondi PNR difficili da ricontare, comunque siamo a tiro. Con la Sampdoria, e questa è la cosa che volevo dire, è che hanno pagato la seconda rata del concordato, quella obbligatoria, perché sennò sarebbero saltati per aria. Sulla fatturazione di quest'anno diciamo che sono, per quanto riguarda il canone concessori, i due canoni concessori dei campi 1, 2 e 3, no? Manca l'ultimo pezzo, quindi la fattura dei primi di dicembre, per un totale, sono due fatture che tutte e due insieme fanno 54.656 euro. Invece sul contributo, diciamo, per lo sport, sono indietro di una secca, l'ultima fatturazione, da 36.100 euro, e di un pezzo del secondo acconto, nel senso che di quella fattura ne ha pagata un po', quindi rimangono 17.950 euro. Quindi complessivamente l'esposizione debitoria 2000, di competenza 2024, a oggi, se non arriva un pagamento stanotte, è di malcontati 110.000 euro, però meno rispetto a come trovavamo l'anno scorso. Comunque questa è la fotografia ad oggi, noi emetteremo le prossime fatture scaglionate come abbiamo fatto quest'anno. Loro non è che ti pagano una fattura, a volte ti danno un po' di soldi e ti fanno un acconto su, per cui per questo è rimasto un residuo sulla sua contribuzione. Diciamo che tutti i canoni, ecco, per essere chiari fino in fondo, tutti i canoni sono stati pagati ad eccezione dell'ultimo pezzo. Ok, quindi adesso non mi ricordo se fatturiamo in quattro volte o in tre, la prima parte, i due terzi sono pagati, l'ultima no. Sul contributo manca l'ultimo pezzo tutto e manca un pezzullo, un pezzo, la metà di una delle tre fatturazioni precedenti, quindi, insomma, quindi ci vengono 110.000 euro a fronte di 100, 300, quello che è 300 erotti. Però questa è la fotografia, state tranquilli che staremo addosso. Basta.
Consigliere, domande? Sei certo, prego.
Vabbè, questa qua è una domanda che facevo sicuro, ma no, perché anche per sapere quando verrà estinto questa anticipazione, cosa prevedete. E com'è la situazione della scuola, il contributo per il rifacimento della scuola. E poi per il resto non è che ho molto da dire, anche perché il bilancio dice poco, perché non ci sono investimenti, non c'è niente, perché appunto non c'è nessuna politica, diciamo, se non quella dovuta ad eventuali entrate per finanziamenti o per PNRR, che, ecco, volevo sapere quelle tre voci, PNC, PNR, cosa sono? Ci sono tre voci di entrata 70.000 euro, due, una più alta. Dei contributi PNRR?
Sì, sono i due contributi per gli altri due bandi PNRR, uno per il cloud e l'altro per quelli di Gili.
Ecco, quello in cloud cos'è? Scusa, il primo, quello cloud, cos'è?
Allora, quello lì è già stato, non so se è stato erogato, ma comunque la migrazione, diciamo così, sì, di tutto il nostro sistema verso questo cloud centralizzato,
okay,
e quindi
sì,
diciamo, l'efficientamento dal punto di vista della
per salvare i dati.
Tra l'altro avanzano dei soldi con cui riusciamo a fare questa roba qua di Gilli.
Cosa
faccio? No, la Gilli, di cui abbiamo parlato altre volte, ovvero sistemare questa sala.
Qua?
Sì, qua, scusate, un sistema audio dignitoso, una possibilità di fare anche il consiglio in streaming, delle robe di sostituzione di strutture informatiche in comune e quant'altro. Il secondo, più o meno anche, va all'informatizzazione del comune, però questo, diciamo che i tempi di erogazione di questo fondo sono un po' indietro, perché l'avevamo ottenuto due anni fa, se non ricordo male, ma se ne parla, è per questo che si vede la voce in quest'anno, ma comunque vediamo, quei soldi lì, tra le altre cose, volevamo mettere anche nelle frazioni i tabelloni elettronici, che sono per le informazioni anche a Vogliasco, e quindi l'altro, questo qua scadrà a marzo 2025, quindi siamo ancora un po' indietro. Poi per quanto riguarda la domanda sulla scuola,
poi c'era l'altro è di esperienza cittadina, servizi pubblici e poi riqualificazione scolastica.
Puoi ripetere per favore?
Allora, i punti sempre lì del PNRR, cioè il esperienza cittadino e servizi pubblici, cosa è questo. E poi messa in sicurezza, la scuola com'è dal punto di vista del rientro di quel finanziamento che doveva arrivare per poi chiudere l'anticipazione di tesoreria, che è quello...
No, quello... No,
i 600.000 euro, cosa doveva entrare?
No, non abbiamo preso più di uno finanziamento per la scuola. Quest'ultimo era da 800.000 euro, per cui sì, i lavori non sono stati ancora completati. nel senso che è stata per l'efficientamento sulla sismica, quindi sono interrotti e verranno completati l'estate prossima, ma questo era dotto 100.000 euro. Poi abbiamo preso una milionata per tutte le scuole, per i lavori, abbiamo rifatto il muro, abbiamo tirato giù tre alberi, il campetto eccetera eccetera, e poi ancora prima ce n'era un altro relativo all'efficientamento energetico. Quella parte lì che aveva causato, che era stata la causa di tutti i mali, diciamo quello grande, non mi ricordo quanto fosse, è stato recuperato nel tempo, quello che aveva generato l'esplosione della dissipazione della tesoreria. Sul secondo direi che siamo a posto, deve finire la rendicontazione dell'ultima parte relativamente non alla scuola materna o all'asilo nido del Poggio, ma proprio alla scuola, ma dovrebbe essere finita, quindi avere i soldi dietro. Quello da 800.000 euro non è ancora iniziato perché non è ancora finito, cioè il problema di questi fondi è che li devi anticipare. Comunque il fatto che oggi siamo a 300.000 è un dato di, diciamo, c'è un report, cioè non siamo più cattivi, non so, ecco, tra le cose che non avrà notato che non c'è più il fondo garanzia dei debiti commerciali. Questa era un'altra mannaia che avevamo, che ci aveva determinato il primo anno 123.000 euro di taglio corrente, perché c'è un sistema di monitoraggio e di attenzione che fino alla soglia del dolore fa sì che siamo tornati a essere dei buoni pagatori, quindi questo fondo è pari a zero, se non, quindi no, questa è una buona notizia. Quindi mi sento di dire che gli uffici, anche sotto l'input dell'amministrazione, perché insomma era una situazione disastrosa, hanno recuperato e stanno finendo di recuperare numeri davvero brutti, al limite, non dico del dissesto, ma insomma del predissesto. Ecco, quindi questo fa sì che tutto sommato siamo soddisfatti. Ho scoperto che manca ancora però una rendicontazione di quel beato teatro, per cui ci sono 150.000 euro che non sono stati rendicontati, risalenti al periodo che ha un nome, e però insomma anche su questo stiamo parlando di cifre non corrispondenti al problema grosso che avevamo, ma anche su quello mi auguro che si possa chiudere.
Scusate, allora, perché allora non è una situazione normale avere queste anticipazioni, dato che hanno già chiuso due esercizi con l'anticipazione di tesoreria aperta che doveva essere a zero. Prevedete che nel 2025 verrà portata a zero? No, diciamo però 100.000 euro, ma con 110 devono entrare dalla Sampdoria se entrano, e poi gli altri 200 entreranno da queste rendicontazioni.
L'ultimo consiglio comunale, non so se tu c'eri, ma anche lì dovremmo pagare noi un debito fuori bilancio dell'ambito da 100, cos'è che era, 80.000 euro? Questi escono dalla nostra tesoreria. Il comune di Pieve darà la sua parte, il comune di Sori ci ha già detto che vedrà come fare, cioè, quindi si pagherà gli interessi di mora, però questa è la vita. Comunque rispetto a due anni e mezzo fa, siamo in un'altra situazione, non abbiamo più il fondo garanzia dei debiti commerciali, abbiamo un'anticipazione di tesoreria, è vero aperta, ma per 300.000 euro, con le cose che hai detto, quindi sostanzialmente azzerata, contro un 2 milioni di euro che ci siamo trovati ad affrontare non più tardi di due anni fa. Quindi, per cui, per rispondere alla domanda, io spero, per come sta andando la cosa, la risposta è sì. Se poi succede qualcosa di grave, ma speriamo di sì. No, lo vedremo, ma io direi proprio di sì, stiamo rientrando in una normalità. Ecco.
E invece con gli accertamenti come siamo messi? Con l'accertamento Tari e IMU? C'è. Okay. Va bene, grazie.
Allora, direi che possiamo votare l'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2025-2027. Voti favorevoli? Voti contrari? Immediata eseguibilità? Ultimo punto, la nomina del revisore unico dei conti per il 2025-2027. Lascio la parola al sindaco Pastorino.
Niente, questo più che altro è una presa d'atto, nel senso che è stato non nominiamo più noi, come sapete, viene fatta un'estrazione presso la prefettura, diciamo è stato designato il dottor Sicuro Michele, che un dipendente, tra l'altro, prefettizio, se non ricordo male, no? Lavora in prefettura. Vabbè, quindi lui ha accettato, deve ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali che dovrà essere lasciata all'autorità competente, essendo lo stesso attualmente in servizio presso la prefettura di Genova. E, credo che no, anzi l'ha già ottenuta, il nulla osta, giusto? Per cui deliberiamo, vabbè, adesso tolgo il niente, quindi avremo questo revisore dei conti per il prossimo triennio, no? E se il presidente vuole leggere tutto, comunque è solo per dire che non abbiamo più il dottor Rossi, che ringraziamo per il lavoro e soprattutto il grande supporto che ha dato a noi, alla struttura, soprattutto in occasione di quel pasticcio dei debiti fuori bilancio, ma anche in quella fase di cui parlavamo prima dell'esposizione di tesoreria importante, con i pareri che ci hanno comunque messo di fronte all'esigenza di fare delle scelte dolorose, soprattutto il primo anno, tutti lo ricorderete, ma oggettivamente doverose, ma che ci hanno consentito comunque di uscirne vivi, ecco, per cui buon lavoro al nuovo revisore. Grazie.
Quindi deliberiamo di nominare revisore unico dei conti il dottor Michele Sicuro, di stabilire che l'incarico decorrerà dalla data immediata ad eseguibilità del presente provvedimento, di comunicare al tesoriere comunale entro 20 giorni dalla data esecutività del presente provvedimento, di determinare il compenso lordo anno di 5.000 euro, di dare atto che la spesa è prevista al capitolo 1010.1 compenso al revisore unico del bilancio appunto di previsione finanziaria 2025-2027 di cui abbiamo appena discusso. Quindi deliberiamo, voti favorevoli? Direi unanimità. Immediata eseguibilità, voti favorevoli? Sì, sicuro, Michele, sicuro. Allora, ringrazio tutti per la presenza. Che di accettare? No, vabbè, adesso lo è. Allora, sei sereno? Vabbè. Niente, grazie a tutti per la presenza e dichiaro chiuso il consiglio. Grazie, buon anno.
È strano che uno lavoro.